Lezione di esecuzione penale numero 23, 21 maggio 2020, seconda ora. Proseguiamo nell'esposizione delle forme di partecipazione a distanza dell'interessato, secondo la nuova disciplina prevista dall'articolo 678,3.2. Sicuramente più agevole ricostruire l'ultima ipotesi, che è quella che riguarda la persona detenuta o internata in un luogo situato fuori dalla circoscrizione del giudice. Era questo il caso in cui, secondo la disposizione precedente, la disciplina precedente, veniva meno il diritto alla partecipazione fisica dell'interessato detenuto. E veniva sostituito questo diritto attraverso la cosiddetta rogatoria. Ecco, superata questa disciplina, adesso, se viene manifestata la volontà di partecipare, abbandonato questo meccanismo della rogatoria interna, le forme sono quelle a distanza, secondo le previsioni dell'articolo 146 bis, comma secondo 3, 4, 4 bis e 6 delle disposizioni di attuazione. Quindi sicuramente si fa un passo avanti nella garanzia della partecipazione dell'interessato all'udienza, con ovviamente i limiti che sono connaturati ad una partecipazione a distanza partecipazione che ovviamente è meno efficace rispetto a quella fisica, ma possiamo dire che si raggiunge in tal modo un adeguato equilibrio tra esigenze tra loro antagoniste. L'esercizio del diritto di autodifesa da un lato e dall'altro le istanze di sicurezza e di risparmio dei costi per le attività di traduzione in udienza del detenuto posto fuori dalla circoscrizione del giudice di sorveglianza. Sull'assetto di questi equilibri, quindi sulla capacità di questi equilibri di giungere a un buon bilanciamento degli interessi in gioco, però tuttavia pesa l'effettiva disponibilità di adeguati mezzi tecnici, cioè la possibilità di assicurare questo collegamento a distanza, questa partecipazione a distanza. Dobbiamo dire che si ritiene per lo più che qualora si dovessero verificare delle carenze che non rendono possibile questo collegamento a distanza, questa partecipazione a distanza, allora si deve ritenere che si riespanda il diritto alla presenza fisica e quindi si debba disporre la traduzione. Comunque, cioè, viene meno il meccanismo oramai abrogato e superato della cosiddetta rogatoria interna. In tutte le ipotesi considerate della partecipazione a distanza, viene data notizia alle parti con l'avviso ex articolo 666,3. All'inizio dell'udienza si colloca anche l'accertamento relativo alla regolare costituzione delle parti. Seguirà nel caso di giudice collegiale la relazione orale che viene affidata dal Presidente ad uno dei componenti, il Collegio, e che è funzionale a delimitare quello che sarà il tema decidendum della udienza. I passaggi successivi sono eventuali e saranno l'audizione dell'interessato, che partecipi nei modi diversi che abbiamo descritto, e l'attività di natura probatoria. Chiude l'udienza la discussione, all'esito della quale le parti formulano le rispettive richieste e conclusioni. Sappiamo anche che il verbale, e questo a seguito di una modifica intervenuta grazie ad una sentenza della Corte Costituzionale, è redatto di regola in forma riassuntiva. Al giudice è però rimessa la facoltà di optare per modalità di documentazione integrale. Vediamo adesso come si svolge l'attività probatoria, l'istruzione probatoria. Al tema il codice in realtà dedica pochissime disposizioni. Le abbiamo già viste all'articolo 666,5. Il giudice può chiedere alle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno. Se occorre, assumere prove, procede in udienza nel rispetto del contraddittorio. Quindi questa disposizione già detta il dominio dell'iniziativa ufficiosa del giudice e il dominio anche dello scritto sulle prove acquisite nell'ambito dell'udienza. Sulle prove quindi narrative e orali. E questo ovviamente rappresenta una deroga all'assetto del sistema accusatorio che voi conoscete, che avete studiato per il processo di cognizione. E il richiamo a questo canone del contraddittorio comunque va coordinato con l'articolo 185 delle disposizioni di attuazione che dice che ad acquisire le prove si procede senza particolari formalità, anche per quanto concerne la citazione, l'esame dei testimoni ed l'espletamento della perizia. Anche questa disposizione l'avevamo già analizzata quando abbiamo trattato dell'articolo 666. È invece una norma speciale, quindi caratteristica specifica per il procedimento di sorveglianza, quella dettata dall'articolo 678, comma secondo, che stabilisce che quando si procede nei confronti di persona sottoposta ad osservazione scientifica della personalità, questa è un'osservazione che viene condotta all'interno dell'istituto penitenziario, nei confronti appunto del soggetto detenuto, il giudice acquisisce la documentazione di questa osservazione scientifica e si avvale, se occorre, della consulenza dei tecnici del trattamento che appunto operano anche loro nell'ambito dell'istituto penitenziario. Quindi questo assetto normativo, che come abbiamo detto è estremamente sintetico, ha reso indispensabile il raccordo con i principi stabiliti per la fase di cognizione. Bisogna, insomma, integrare queste poche norme con i principi generali. Però questa operazione di raccordo e di coordinamento, evidenzia delle tensioni sistematiche che appunto sussistono tra questa normativa, questo assetto, ex articolo 678 e l'articolo 111 della Costituzione, laddove è detta i canoni del giusto processo. Abbiamo detto che il problema è comprendere quali tra i canoni del giusto processo debbano trovare applicazione anche in fase di esecuzione e comprendere anche il modo attraverso il quale questi canoni debbano essere recepiti. A riguardo va seguito un approccio elastico che verifichi la compatibilità caso per caso delle garanzie alle quali risponde il giusto processo in fase di esecuzione, alla luce proprio delle peculiarità della giurisdizione esecutiva e della giurisdizione rieducativa in particolare. Quali sono le coordinate che devono guidare in questo caso l'opera dell'interprete? Ed escludere che, ad esempio, per quanto riguarda questa l'attività probatoria, e questo l'abbiamo già detto, operi il congegno delle liste testimoniali, ex articolo 468, cioè il deposito delle liste testimoniali, a pena di inammissibilità. Però va sicuramente riconosciuto il diritto alla prova contraria, che è sancito dall'articolo 495, comma secondo, del codice di diritto. Mentre in tema di ammissione della prova, la centralità dell'iniziativa d'ufficio del giudice, che abbiamo visto connotare la giurisdizione esecutiva, implica che in capo alle parti sussista solo l'onere di allegare i fatti sui quali si fonda l'istanza, mentre spetta al giudice attivarsi per i relativi accertamenti probatori. Ho visto infatti che sul terreno dell'ammissione della prova, cioè dell'introduzione della prova nel processo, a definire gli equilibri tra giudice e parti è uno schema, è un canone antitetico a quello che vige in sede di cognizione. Il giudice, infatti, è titolare di autonomi poteri, quindi si atteggia a dominus della prova. L'iniziativa del giudice non è circoscritta, tra l'altro, come sembrerebbe a valorare il dato testuale ai documenti e alle informazioni, ma ma abbraccia anche gli ulteriori mezzi di prova. E a guidare l'esercizio dei poteri probatori affidati al giudice è un parametro basato, come si deduce dalla formula di cui abbia bisogno, che troviamo sempre nell'articolo 666, comma quinto, sulla semplice opportunità dell'acquisizione probatoria. Comunque operano pur sempre i canoni di ammissibilità dettati in via generale dall'articolo 190 del comma primo, quindi il giudice non potrà ammettere le prove vietate dalla legge, quelle che risultino manifestamente irrilevanti o superflue. Quanto alla tipologia delle prove ammissibili, si evince dall'articolo 666, comma quinto, un netto favore per le fonti di natura documentale, si parla di documenti e informazioni. E quindi possiamo dire che appare evidente la centralità riconosciuta alla prova precostituita, al procedimento, rispetto a quella che invece si deve formare nel procedimento. Tra i documenti rivestono un'importanza fondamentale quelli che riguardano l'osservazione scientifica della personalità, richiamati dall'articolo 678, comma secondo. L'ambito è quello carcerario e la base è rappresentata dalla cartella personale del detenuto, ex articolo 13, comma quinto dell'ordinamento penitenziario. Questa cartella va acquisita per intero. Inoltre, sul versante in esame si avvertono anche le ricadute della modifica ad opera del decreto legislativo numero 123 del 2018, che ha esteso ai condannati liberi l'attività di osservazione che appunto prima era svolta esclusivamente all'interno dell'istituto penitenziario e che ora invece nei confronti appunto dei condannati liberi è affidata all'ufficio di esecuzione penale esterna, che è anch'esso un organo dell'amministrazione penitenziaria che appunto si occupa di accompagnare i condannati nello svolgimento delle misure alternative alla detenzione. I risultati di questa osservazione scientifica rientrano nella sfera applicativa dell'articolo 678, comma secondo, e vanno ad affiancarsi a quelli delle indagini socio-familiari che sempre l'ufficio di esecuzione penale esterna compie al fine di verificare la praticabilità di un trattamento alternativo alla detenzione. Con riferimento ai documenti che abbiamo indicato, svolgono un ruolo importante i tecnici del trattamento, della cui consulenza, ci dice l'articolo 678, comma secondo, il giudice può avvalersi. Sebbene il dato testuale sembrerebbe implicare una valutazione di opportunità da parte del giudice, invece bisogna seguire un diverso indirizzo, perché gli elementi cognitivi di tipo documentale sono formati dall'amministrazione penitenziaria con modalità unilaterali, cioè senza il contraddittorio con l'interessato. Quindi, anche alla luce del peso decisivo che si possono avere, va tutelata l'esigenza di una verifica attraverso l'esame della fonte. Quindi, l'inciso se occorre dell'articolo 666, comma quinto, non va letto in chiave restrittiva dei criteri di ammissibilità, che restano invece quelli dell'articolo 190. Quindi il giudice deve ammettere, ove richiesto, l'esame di questi soggetti, a meno che appunto non si tratti di prova vietata, superflua o irrilevante. Tra i tecnici del trattamento sono da annoverare gli operatori penitenziari e anche quelli dell'ufficio di esecuzione penale esterna, questo alla luce delle recenti modifiche, che abbiano svolto comunque attività di osservazione della personalità. Nonostante il prevalere della prova precostituita, non ci sono ostacoli all'ingresso delle prove costituende. Sono da considerare ammissibili, oltre a quelli citati all'articolo 185 delle disposizioni di attuazione, tutti i mezzi istruttori che siano compatibili con la struttura e le caratteristiche del rito di sorveglianza. Quindi possono trovare spazio il confronto, la ricognizione di persone e la consulenza tecnica. Da sottolineare il ruolo della perizia che in fase di esecuzione non incontra il limite dell'articolo 220 del codice di procedura penale, che riguarda appunto la perizia criminologica, il divieto di perizia criminologica in sede di cognizione. Quindi per ragioni legate all'esecuzione della pena e della misura di sicurezza può essere disposta la perizia anche per stabilire l'abitualità o la professionalità del reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità del condannato e in genere le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche. Per quel che riguarda la decisione che assume le forme dell'ordinanza e deve essere ovviamente motivata, rimandiamo a quanto ha già esposto in sede di esame dell'articolo 666. Qua va sottolineato che l'ordinanza può essere impugnata soltanto attraverso il ricorso per Cassazione, quindi il vaglio resta di mera legittimità, quindi un riesame in fatto è radicalmente precluso. E qua questo limite nell'ambito del procedimento di sorveglianza è destinato particolarmente a pesare. Le valutazioni del giudice di sorveglianza, infatti, sono valutazioni che attengono al merito e non solo al piano del diritto e, come abbiamo visto, riguardano anche la ricostruzione in fatto. Probabilmente il mantenimento di questo limite si deve alla difficoltà di individuare, con riguardo ai provvedimenti del Tribunale di sorveglianza, un organo di secondo grado, ma per aggirare l'ostacolo c'erano altre strade. Si sarebbe potuto pensare, ad esempio, di attribuire alla Corte di Cassazione una cognizione che abbracciasse anche le questioni di fatto.